Buongiorno ingegnere. Nel 1980 lei era dipendente della Selenia? Con quale qualifica?
Ero responsabile di un reparto progettazione sistemi radar
Da quanto tempo?
per applicazioni controllo del traffico aereo civile.
E da quanto tempo era dipendente della Selenia?
Dal 1970.
E con quali mansioni progressivamente?
Dunque, ho iniziato come analista radar e poi progettista responsabile di sistemi radar, poi responsabile di un gruppo di progettazione di sistemi radar sempre per il controllo del traffico aereo.
Sì, quindi lei si è occupato sostanzialmente di controllo del traffico aereo dal
Mi
punto di vista
sono
radaristico.
occupato di progettazione radar per il controllo del traffico aereo, non sistemistica del controllo del
Ho
traffico aereo.
capito. E con riferimento agli apparati di Ciampino Fiumicino, lei ebbe modo prima del 1980 di occuparsi della loro installazione, del loro funzionamento in qualche maniera, per qualche ragione?
Sì, non degli apparati di Ciampino che erano preposti all'elaborazione dati, ma dell'apparato Selenia di Fiumicino, non dell'apparato Marconi. L'apparato Selenia che ho partecipato a un progetto di miglioramento per ciò che atteneva alla parte ricevitore digitale del radar.
Cos'è esattamente il ricevitore digitale?
Dunque, il radar è costituito da tre blocchi principali, un'antenna, un trasmettitore e un ricevitore. I radar di prima generazione erano tutti analogici, cioè trattavano.
Scusi,
Prego.
interrompo. Dovrebbe parlare un po' più piano, perché sennò abbiamo dei problemi
Mi
sulla
devo rivolgere
registrazione.
all'avvocato o a lei, diciamo, col
No,
dito
lei, no,
dico.
sì,
Non
al pubblico
l'offenda perché è un
ministero.
pubblico
No,
ministero,
pubblico
scusi.
ministero è che lo sta
Va bene,
sentendo. No, ma noi abbiamo dei problemi siccome poi la sua deposizione viene registrata per essere poi trasmessa. Allora, parlando svelto, ci sono poi dei problemi per
cercherò di
il processo.
parlare
Quindi un po' più
più
lentamente, ecco,
lentamente.
soltanto.
Dunque, dicevo, il radar è costituito da tre unità principali, un'antenna, un trasmettitore e un ricevitore. L'antenna, almeno l'antenna dell'epoca, era una parte essenzialmente meccanica. Il trasmettitore era un trasmettitore a magnetron che generava un segnale a radiofrequenza che poi veniva trasmesso. Il fatto di essere analogico è perché il segnale è trattato come se fosse per fare un confronto, un segnale vocale e un segnale analogico. Un segnale poi può essere convertito in una serie di parole digitali, cioè bit sì e no, e a questo punto diventa un trattamento digitale. Allora, io ho partecipato a un progetto di miglioramento del ricevitore per diciamo, convertire la funzione di elaborazione del segnale da analogico, quindi con un processing tutto analogico, a una conversione a un ricevitore digitale che era costituito essenzialmente da un convertitore a monte da analogico a digitale e poi tutta un'elaborazione digitale tipo quella che si fa normalmente sul segnale vocale oppure su altri segnali di carattere
Questo in che periodo lo fece, questo lavoro? Approssimativamente, naturalmente. Era prima del
analogico. Prima del
1980.
1980, sì.
Dopo il 1980 lei è rimasto in Selenia? È
Sì, sono tuttora, anche se
tuttora in
se il
Selenia.
nome non è più
Lei.
Selenia.
Ma ecco, di che cosa si è occupato dopo il 1980?
Sempre di radar, di progettazione radar con responsabilità sempre maggiori.
sempre nell'ambito del traffico aereo, del controllo del traffico.
Non solo del controllo del traffico aereo, ma anche per radar, per applicazioni militari.
Ho capito. Nel 1980 lei elaborò insieme a Barale Nucci una relazione sul disastro di Ustica. Ricorda chi le conferì l'incarico?
L'incarico mi venne da Nucci, che all'epoca era il mio capo, insomma, il responsabile del gruppo.
Si ricorda come lavoraste, cioè se lavoraste sempre insieme o se ci fu una suddivisione del lavoro tra di voi a seconda di competenze particolari?
Beh, sì, in pratica io trattai più la sezione radar, mentre Barale trattò la sezione, diciamo, di elaborazione dati di Ciampino.
Sì.
E Nucci, diciamo, aveva una funzione un po' di coordinamento e di supervisione.
Ecco, ci vuole spiegare qual è la differenza tra l'elaborazione dati di Ciampino e l'aspetto radar che lei ha fatto? Se ci vuole dire quali erano le cose di cui si è occupato lei e quelle di cui si è occupato maggiormente Barale.
Beh, in pratica io mi sono occupato di una caratterizzazione dei due, più che caratterizzazione, diciamo, di un rilievo delle prestazioni dei due radar Selenia Marconi. E Barale, però in questo ho partecipato anch'io, ha più visto ha reso disponibile, i dati registrati, diciamo, alla RIV di Ciampino. Sì.
Quindi possiamo dire che lei si è occupato della parte radaristica, diciamo, dall'ingresso del segnale fino alla sua uscita nella rappresentazione al sistema IBM e poi insieme all'ingegner Barale ne avete fatto l'elaborazione?
Sì, è corretto.
Quindi questo per comprendere degli aspetti relativi alla estrazione, alla integrazione del dato, se ne è occupato lei?
Io mi sono occupato con Barale della elaborazione dei dati registrati. Ci si è basati sul fatto che diciamo, i dati forniti dal sistema di registrazione di Ciampino fossero corretti, e su quello si è fatta tutta l'elaborazione.
Sì.
Io in particolare, almeno per questa prima richiesta di collaborazione, non sono andato a verificare se il comportamento degli estrattori di Ciampino fosse diciamo.
Sì, adesso ci arriviamo a questo, però sì. Io le avevo fatto una domanda diversa.
Sì.
Io le ho chiesto se nella suddivisione del lavoro tra lei e Barale chi si sarebbe dovuto occupare della parte relativa alla valutazione del funzionamento dell'apparato comprensivo degli aspetti di estrazione e di integrazione del radar era lei oppure l'ingegner Barale.
Allora, per la parte radar, prestazioni radar le ho viste io.
Nelle prestazioni, lei deve comprendere, noi non siamo dei tecnici.
Sì, no,
allora,
diciamo,
nelle prestazioni radar si intende l'antenna o si intende tutto il processo di elaborazione del dato?
Le prestazioni radar si intende fino all'uscita delle postazioni radar di Fiumicino. Di Fiumicino. Postazioni radar di Ciampino. Di Fiumicino. No? Marconi, Selenia,
fino all'uscita
e alla trasmissione. Dall'altra parte c'è una ricezione di dati, un'elaborazione, una presentazione, una registrazione.
La parte, diciamo, di estrazione si trova a Ciampino o a Fiumicino?
A Ciampino.
Lei si è occupato di questa parte?
No.
Nella suddivisione del lavoro?
No.
Chi se ne doveva occupare?
Se ne occupare Barale.
E lei, scusi, di che cosa si è occupato?
Invece mi sono occupato, una volta acquisiti i dati di registrazione, di fare con Barale un'elaborazione di questi dati.
E allora io non riesco a comprendere. La mia prima domanda è stata, nella suddivisione del lavoro, tra lei e Barale, chi si fosse occupato di una cosa e chi dell'altra. Lei mi ha risposto che lei si era occupato del processo di ricezione del segnale, poi vedremo le sue parole esatte, fino al momento, diciamo, in tutta la fase di progressione del segnale, fino al momento in cui poi era necessario elaborare i dati ricevuti a Ciampino. Io le ho chiesto se questo comprendeva il processo di estrazione, il processo di integrazione, lei mi ha detto che allora non se ne occupò, e di questo non se ne occupò perché ritenne che i dati erano esatti. Sì. Io però le ho chiesto prima chi avrebbe dovuto occuparsi di questo aspetto nella suddivisione del lavoro.
Barale, io le ho risposto.
No, la prima risposta non è stata questa, comunque prendo atto. Vogliamo riascoltare le registrazioni, Presidente, se c'è un problema di interpretazione? Ci vuole nulla?
Ma io...
Presidente, chiedo scusa, ma cos'è una contestazione? A che titolo?
Per verificare quello che in precedenza aveva detto il test.
Vabbè, proseguiamo l'esame, se ci sono contestazioni da fare procediamo a delle contestazioni. Il codice non prevede che si verifichi che cosa ha detto il test. Il test ha dato delle risposte che noi troveremo trascritte puntualmente, poi il pubblico ministero avrà modo di verificare se ha detto Barale, se ha detto Bartolo, se ha detto chi che sia. Non mi pare che il codice preveda la possibilità per il pubblico ministero di ottenere un riascolto delle domande fatte poc'anzi, salvo il caso in cui non si debba procedere a una contestazione che in questo caso non si è in grado di formulare. Se poi la Corte ritiene che un pubblico ministero lo possa fare, facciamolo.
No, non è che lo fa il pubblico ministero lo chiede e eventualmente la Corte acconsente. No, eventualmente la Corte acconsente, come quando si faceva il verbale riassuntivo e si rileggeva quello che il test aveva potuto dire in precedenza. Ora, siccome questo è un aspetto... No, non è questione...
Non c'è nulla, ha dato delle risposte, sta continuando a rispondere. Il pubblico ministero allora, tira le fila del suo discorso e non ritiene che la risposta che sia stata data sia quella che... lui considera giusta o cosa? Non ci interessa, lui sta conducendo le cose.
Certo.
Noi vorremmo sapere a che titolo ora viene riascoltato il nastro per sentire quale risposta è stata data e per vedere se quanto dice il pubblico ministero nel suo riassunto sia corretto.
Eventualmente il riascolto è per verificare quello che ha detto in precedenza il test e eventualmente se ha detto una cosa diversa verificare come mai l'abbia potuta dire, sentendo la, perché può essere pure che ci sia stato un malinteso. Quindi a questo punto il Presidente dispone il riascolto della registrazione della deposizione finora resa dal test.
Presidente, io però chiedo che questi commenti alle ordinanze del Presidente non siano con
noi. Non ho sentito.
Ne eravamo certi.
Significa che ha ben interpretato il mio pensiero. Allora,
per comprendere bene, ingegnere...
No, un attimo che dobbiamo rivolgere...
Sì, per comprendere bene, ingegnere, quando io le ho chiesto appunto della uscita del segnale all'elaboratorio e l'ingresso al laboratorio IBM, l'estrattore si trova prima di questa uscita o si trova dopo, cioè nel sistema IBM?
L'estrattore si trova prima.
Si trova prima. Ecco, allora se ci vuole chiarire questo punto, perché probabilmente c'è un equivoco, io avevo quindi inteso da quello che lei ha detto e che abbiamo ascoltato, che che della parte relativa all'integrazione e all'estrazione del dato, che poi lo abbia fatto o meno, non ha importanza, se ne sarebbe dovuto occupare lei, mentre lei insieme a Barale avete poi verificato cosa era venuto fuori dalla registrazione elaborando un sistema di lettura di questi dati. Avevo capito male?
Chiedo scusa, c'è opposizione. Noi apprezziamo le capacità dialettiche del pubblico ministero, apprezziamo anche l'intelligenza con la quale il pubblico ministero sa condurre l'esame di un test nel corso di un dibattimento. Però non possiamo accettare che un test venga esaminato sulla base di premesse con le quali il pubblico ministero continua in buona sostanza ad inserire delle risposte all'interno delle sue domande. Che lui avesse inteso una cosa al posto di un'altra, credo, mi consenta la Corte, non vuole essere un'offesa nei confronti del pubblico ministero, che sia del tutto irrilevante ai fini dell'esame. Quindi deve essere posta una domanda, il test risponderà alla domanda in relazione a un fatto specifico. Poi che cosa abbia inteso il pubblico ministero o non abbia inteso il pubblico ministero, credo che sia del tutto irrilevante. Valuti la Corte, da parte mia c'è opposizione a che la domanda venga formulata in questo modo perché è suggestiva.
Sì, vuole riformulare la domanda allora, pubblico
ministero.
Sì, Presidente, ministero.
Non ricordo nemmeno esattamente il punto, comunque. Processo di estrazione, che quindi avveniva prima della presentazione del dato all'IBM, avrebbe in astratto dovuto occuparsene lei o l'ingegner Barale nella suddivisione dei compiti che avevate fatto?
L'ingegner Barale,
va bene. Nel lavoro che voi avete effettuato, che materiale per valutare, diciamo, le modalità di funzionamento del radar dall'ingresso del segnale fino alla sua elaborazione, cosa avete utilizzato?
Abbiamo utilizzato una registrazione.
Sì, voglio dire, nella valutazione ci sono dei manuali, delle attestazioni di funzionamento, delle valutazioni, degli esperimenti precedenti sulle modalità di funzionamento del radar, cosa c'era?
Noi abbiamo acquisito i dati registrati e sulla base di questi dati registrati abbiamo fatto una elaborazione. Ci siamo basati sul fatto che il sistema APTCAS di Ciampino era stato collaudato e validato e che quindi, diciamo, tutte le apparecchiature funzionassero a regola d'arte.
Sì, quindi voi avete semplicemente guardato le registrazioni, nient'altro che questo. Mi scusi, ma quindi come facevate a valutare la precisione in azimut e in distanza del radar?
Beh, sulla base delle caratteristiche del radar, sì. E sulla conoscenza del funzionamento dell'estrattore nominale.
Sì. E da dove le avete ricavate queste informazioni?
Erano progetti interni Selenia e quindi da informazioni da progettisti o da manuali tecnici o da monografie.
È quello che le avevo chiesto, quindi le avete ricavati da manuali tecnici, da monografie e da informazioni degli operatori. Benissimo. Quindi voi avete, nel fare la relazione del 1980, consultato questo materiale. In questa documentazione erano indicate le modalità di funzionamento degli estrattori?
Sì. Con le possibilità poi di quello che noi chiamiamo setting, cioè le variabilità delle variabili semi-operative.
Sì, quindi erano indicate anche le logiche di funzionamento degli estrattori.
Erano indicate le logiche di funzionamento degli estrattori.
Sì. Quindi voi nel 1900...
Sì, diciamo il funzionamento degli estrattori l'abbiamo considerato così come descritto.
Così come descritto. Poi arriveremo al 1990,
certo,
tutto quello.
Certo,
adesso
certo.
Sto chiedendo soltanto come avete lavorato nel 1980. Certo. Ecco. Nella sua relazione, nella relazione che anche lei ha firmato, in particolare per quanto riguarda gli estrattori, si afferma: il dato di posizione estratto dal segnale proveniente dal radar primario è effetto da errore di misura la cui origine è individuabile in diversi fattori, quali variabilità del livello del segnale ricevuto, propagazione elettromagnetica disuniforme, sistemi di trasmissione, ricezione ed estrazioni non ideali. A cosa si riferisce quest'ultima espressione?
Si riferisce al fatto, per esempio, che il segnale trasferito dal radar all'estrattore viene ricampionato e quindi c'è una certa possibilità di perdita di informazione.
E questo avviene per tutti gli estrattori o soltanto per gli estrattori del radar Marconi e Selenia?
Teniamo presente che questo erano apparati progettati nel 1970-80, insomma, quindi apparati oggi chiaramente il segnale è già disponibile in forma digitale in testata radar. All'epoca era l'estrattore, normalmente chi acquistava un radar e basta, e poi si rivolgeva o alla stessa ditta o all'altra ditta per acquistare un sistema di estrazione e presentazione dati che normalmente considerava il radar come qualcosa di separato e quindi riproponeva certe funzioni che potevano essere già disponibili anche nel radar.
Sì, ma questo riguardava, diciamo, tutti i radar del 1980, o meglio tutti i radar per il controllo del traffico aereo del 1980, o in particolare questi due radar montati a Fiumicino e collegati con Ciampino?
Tenga presente che il controllo del traffico aereo inizialmente veniva fatto sul segnale analogico non estratto. L'estrattore è stato, diciamo, una capacità successiva aggiunta e come tale in qualche modo doveva operare un trasferimento di dati dal radar alla parte di elaborazione. E questo faceva sì che il matching, cioè l'adattamento tra le due sezioni non fosse perfetto.
E questi sono i sistemi di trasmissione e ricezione non ideali. No? Uh-huh. Dopodiché abbiamo ed estrazione non ideali, che non mi pare che riguardino l'aspetto che lei ha indicato adesso.
L'estrattore non ideale, adesso provo a spiegare che cosa può significare, perché poi i successivi estrattori hanno capacità decisamente.
Certo, però noi rimaniamo per favore alle conoscenze del 1980.
Quando si dice non ideali è perché cercavano di elaborare il dato al meglio e quindi non erano ideali.
Sì, questo, ripeto, questo riguarda in generale tutti gli estrattori o in particolare vi erano problemi specifici relativi agli estrattori del radar Marsala e Ciampino? Capisco che la perfezione sia un obiettivo non raggiungibile.
Selenia Marconi. Adesso le ho già risposto. Se l'acquisto di un estrattore era successivo all'acquisto del radar, probabilmente questo disadattamento è presente anche su altri. Se la domanda invece, gli estrattori di quella classe più o meno operavano in quel modo, la risposta è sì.
Sì, quindi quando voi avete detto estrazioni non ideali, vi riferivate alle classi in genere o agli specifici problemi?
No, a quella classe di apparati.
E fu fatta anche una valutazione su quelle che erano le caratteristiche effettive di funzionamento dei due radar in relazione alla, come posso dire, all'attività di collaudo, di sperimentazione che era stata fatta dopo il collaudo e quant'altro, per valutare le effettive caratteristiche di funzionamento del radar, ivi comprese le precisioni di misura?
Parla dei radar adesso, non degli estrattori?
Parlo dell'intero sistema fino alla sua presentazione.
No, cioè si è acquisito che il sistema funzionava, era stato collaudato, era stato omologato e che quindi, diciamo, operava secondo specifica.
Sì, ma qui la mia domanda era: teneste conto delle modalità di funzionamento così come attestate a seguito di questi collaudi, valutazioni, sperimentazioni?
No, accettammo, diciamo, prendemmo per buoni i risultati, diciamo, i risultati dei collaudi in termini di accettazione formale.
Sì.
E quindi non riproponemmo di andare a verificare se le precisioni fossero tali.
Sì, ma io non le ho chiesto se avete verificato voi sperimentalmente, se avete tenuto conto, al di là delle prestazioni attestate dal costruttore, se era stata effettuata una lettura dei risultati relativi all'effettivo funzionamento dei radar dopo la loro installazione, il collaudo e le sperimentazioni successive. Non so se sono stato chiaro nella mia domanda.
Non completamente.
Nella valutazione, nell'interpretazione dei dati, voi avete tenuto conto solo delle caratteristiche attestate originariamente dal costruttore o dalle caratteristiche di effettivo funzionamento dei radar di Fiumicino Ciampino, quali attestate nella documentazione relativa alla loro installazione, collaudo, verifiche sperimentali di funzionamento?
Io personalmente non ho verificato i risultati dei collaudi di accettazione. Ho ritenuto che, essendo stato superato il collaudo di accettazione nella sua globalità, tutto funzionasse secondo specifica.
Ecco, allora forse non riesco a spiegarmi bene. Quindi, comunque, i dati di funzionamento che voi avete utilizzato sono quelli successivi al collaudo e alle sperimentazioni?
I dati di funzionamento sono quelli di targa degli apparati?
Sì. Allora, per capirci, lei dice: al radar in esame, alla luce di un'analisi teorica e di rilievi sperimentali precedenti l'indagine, quindi mi è chiaro che sono precedenti l'indagine, è possibile associare le seguenti precisioni di misura.
Uh-huh.
Ecco, quindi voi avete tenuto conto di questi elementi.
Sì, che guarda caso sono ricavabili dai dati.
Vorremmo soltanto seguire l'esame. Devo soltanto sapere se ci può indicare la pagina.
Pagina non gliela posso indicare perché ho un estratto. Comunque è la seconda nella pagina, diciamo, da estratta da computer, è la terza a metà, subito prima dell'indicazione delle precisioni di misura.
Mi può ripetere la domanda, dispiace. Sono stato interrotto un attimino, voleva sapere?
No, volevo dirle appunto, quando lei scrive radar in esame alla luce di un'analisi teorica di rilievi sperimentali precedenti l'indagine, è possibile associare le seguenti precisioni di misura?
Sì, che sono, stavo aggiungendo che sono precisioni del tutto conformi a quelli che sono i dati di targa degli apparati.
Sì. Nel 1980 lei comunque conosceva gli aspetti relativi al funzionamento degli estrattori in termini generali?
In linea di principio.
In linea di principio. Sapeva cosa fosse il mascheramento o blanking legato agli aspetti dell'estrazione? Mi riferisco non al mascheramento di oggetti, evidentemente. Sì.
E dal punto di vista capacità di estrattori di operare un piccolo mascheramento, direi un blanking, significa un azzeramento dei dati successivi alla prima detezione al fine di evitare i cosiddetti splitting, cioè la suddivisione del bersaglio in due quando è uno solo, e questa era una pratica normalmente utilizzata dagli estrattori.
Era una conoscenza comune, diciamo. Sì. Gli effetti che poteva avere sull'estrazione dal punto di vista della precisione in distanza o dello splitting in distanza dell'impulso, della adesso non so come si dica in termini tecnici, comunque della forza dell'impulso, era da voi conosciuto?
In linea di principio sì.
Sì. Diciamo che quindi queste erano nozioni assolutamente comuni. Vi è poi qualche aspetto che avete individuato successivamente e ci verremo. Va bene. Allora, questi elementi, mi scusi, erano dettagliatamente indicati nei manuali tecnici degli apparati di estrazione dati? Che lei ricordi?
Adesso è difficile ricordare, immagino che nelle logiche previste nell'estrattore fosse descritto anche questa capacità.
Se possiamo fare vedere al test, manuale tecnico dell'apparato di estrazione dati, versione combinato, questa è una parte del manuale tecnico, Presidente, che è stata allegata alla relazione Selenia del 1990. Vorrei solo che il test lo vedesse per indicarci se si tratta appunto dei manuali che sono stati utilizzati per le valutazioni del funzionamento degli apparati. È un estratto, Presidente, di una parte sola.
Adesso devo guardare.
No, se ci può dire se questi sono i manuali. Sì.
Sono poi a firma dell'allora direttore generale.
Sì. Sì. Chi era il direttore generale?
Raffaele Esposito.
Quindi lei li conosceva anche nel 1980, questi manuali?
Sì, però in particolare non sono stato ad analizzarli nel dettaglio.
Sì, certamente, ma volevo sapere se nel 1980 li conosceva.
Ne conoscevo l'esistenza, sì.
Sì. Scusi, ne conosceva l'esistenza o li aveva in qualche momento della sua vita professionale anche conosciuti, letti,
no,
esaminati?
No.
No, ne conosceva comunque il contenuto sotto il profilo di questi aspetti che le ho indicato?
Non avendoli letti nel dettaglio non ero in grado di prendere in considerazione quell'aspetto particolare. E ritenevo che l'estrattore fosse un estrattore di tipo convenzionale e che quindi operasse nel modo più opportuno per produrre plot estratti.
Ma perché dopo, leggendo questo manuale, lei ha potuto individuare invece delle modalità di funzionamento diverse da quelle che erano abitualmente note circa il funzionamento degli estrattori?
No, però il manuale normalmente non riporta il setting operativo, cioè la predisposizione operativa, riporta una variabilità delle possibilità di predisposizione.
Certo, questo lo comprendo, però siccome adesso che le ho fatto la domanda circa la sua conoscenza, lei mi ha detto, non avendoli letti prima, non ero in grado di fare una valutazione piena. Poi dopo li ha letti perché li ha allegati alla relazione 1990, vorrei sapere cosa ha aggiunto il manuale dell'estrattore che lei ha letto tra il 1980 e il 1990 alle sue conoscenze rispetto alle cose che le ho indicato o ad altro che le sarebbero state utili nel 1980.
Avendo avuto, adesso non so se, se ne può parlare, avendo avuto l'incarico di produrre per la commissione Blasi indicazioni anche sulla accuratezza della localizzazione, in qualche modo abbiamo ritenuto che fosse opportuno per scrupolo precisione verificare che a fronte delle possibilità di predisposizione del settore la predisposizione al momento della registrazione dei dati fosse tale da verificare quale fosse. Ecco.
Questo mi è chiaro e riguarda la possibilità di tarare l'estrattore e come l'estrattore era tarato effettivamente. Però io le ho chiesto, stiamo parlando per il momento dei manuali, poi vedremo ad altri aspetti. Rispetto a ciò che era indicato nei manuali che lei ha letto successivamente, c'era qualcosa in più rispetto a quello che lei conosceva nell'80?
Ripeto, il manuale nell'80 personalmente non l'ho letto, ho contattato. Io il manuale nell'80 non l'ho
ho verificato.
Sì, però la domanda è in relazione al contenuto di quel manuale che...
Il manuale non è cambiato.
Sì, appunto, la domanda era se dalla lettura del manuale lei ha verificato che nel 1980 la sua conoscenza era diversa rispetto a quello che era contenuto nel manuale, questa è la domanda.
Allora, io la risposta mi pare sia stata che nel manuale nell'80 non l'ho letto, ho contattato le persone esperte per farmi dire quale fosse, diciamo, il funzionamento dell'estrattore. Dai risultati di questi incontri è emerso che l'estrattore funzionava come un normale estrattore per quelle applicazioni. Quindi il dettaglio del manuale io non posso dire di averlo conosciuto all'epoca.
All'epoca. Dopo lo ha letto?
Successivamente?
Sì.
Successivamente sì, l'abbiamo
letto. Sì, perché lo ha anche allegato alla relazione. Certo. Io le ho chiesto la lettura del manuale, poi vediamo gli altri aspetti, ma la sola lettura del manuale le ha fornito delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che lei aveva nel 1980 circa il funzionamento degli estrattori?
Le informazioni aggiuntive le ho tratte dal un colloquio più approfondito con personale che conosceva l'estrattore nel dettaglio. Non ricordo adesso di aver letto esattamente l'estrattore per tutti gli aspetti che riguardano questo caso.
Va bene, prendo atto di questa risposta. Allora, sulla base di queste conoscenze che lei ci ha indicato, nel 1980 voi avete predisposto una relazione nella quale, tenendo conto di quegli elementi che sono indicati nella relazione stessa, avete poi anche fatto delle estrapolazioni per correlare tra loro i ritorni radar di suolo primario. Ecco, ci vuole dire quali erano i problemi che voi avevate nel correlare tra loro questi plots? La prego di cercare di fare questo sforzo, di collocare tutte le risposte che darà adesso alle mie domande al 1980. Io poi le chiederò dell'elaborazione successiva del 90, però vorrei che lei adesso si sforzasse di mantenersi al 1980.
Essendo nota la maggiore precisione in distanza dei radar rispetto alla precisione in azimut, abbiamo cercato di separare le variabili distanza in azimut in funzione del tempo e abbiamo utilizzato le posizioni in distanza e poi successivamente anche le posizioni in azimut per correlare i dati secondo delle tracce che plausibili. In effetti le tracce non c'era una univocità di traccia, sì, potevano individuare dei plot che correlavano in distanze azimut secondo le precisioni dei radar più estrattori del sistema
di nella valutazione della posizione vera presumibile dei singoli plot rispetto a quella rappresentata dal processo di rappresentazione del dato effettuato dal radar. Avete tenuto conto degli elementi che conoscevate all'epoca circa il funzionamento del processo di estrazione, quindi sia delle precisioni in misura, sia delle possibilità di splitting, delle possibilità di spostamento dei bersagli?
No, abbiamo assunto come precisione globale del sistema quelli riportati nella relazione.
Sì.
E quindi l'estrattore faceva parte di quella precisione.
Quindi avete tenuto conto di quegli aspetti.
Sì, sulla base sì. Abbiamo assunto che le precisioni fossero quelle riportate nella relazione.
Ecco, vi erano dei ritorni rispetto, possiamo Presidente, per essere, per agevolare, far vedere la solita cartina Bosman al test?
Presidente, possiamo chiedere però alla Cancelleria un ingrandimento dell'ultima parte mediante una fotocopia o qualcosa, perché ogni volta poi chi riesce a guardare solo il test, credo neppure voi riusciate da là vicino a vedere i plot dei quali parliamo, che lo ritiene utile.
Un ingrandimento?
Sono piuttosto piccoli, cioè, da qua non si vedono, ma credo che non si vedano neppure da dove vi trovate voi.
No, si intuisce.
Si intuisce, ecco. Ma...
Intanto, Presidente, posso andare avanti con altre domande che poi saranno utilizzate. Ecco, lei ricorda se vi fossero anche dei ritorni di solo primario precedenti all'ultima battuta del 19 con il transponder acceso?
Su tutto lo spazio radar o nella zona?
Nella zona, evidentemente.
Mi pare che ci fossero due plot sulla... Se ricordo bene erano a ovest.
Sì. E questi plot quali possibili interpretazioni potevano avere?
Dal punto di vista radar erano più assimilabili a falsi allarmi che a ritorni effettivi da bersaglieri.
E cosa sono i falsi allarmi?
I falsi allarmi sono, localizzazioni in azimut, presenza azimut e distanza, non associabili a effettivi ritorni da bersagli aerei, sì, ma associabili ad altri fenomeni, che possono essere fenomeni di carattere atmosferico, che possono essere... l'ambiente circostante in termini di orografia del terreno, possono essere dovuti a interferenze elettromagnetiche, possono essere legati alla rumorosità del sistema radar.
Sì.
Queste sono le cause.
E voi teneste conto di tutte queste possibili cause nella valutazione di questi plot?
Noi abbiamo tenuto conto di queste possibili cause e abbiamo escluso la parte più legata all'ambiente inteso come fenomeni meteorologici o orografie del terreno, e rimanevano quindi i falsi allarmi o da rumore termico del sistema radar o da interferenze.
Sì. Ecco, questi plot potevano essere tra loro correlati secondo criteri spazio-temporali compatibili con l'esistenza di un aereo?
Dal punto di vista, la risposta è che nessun sistema di tracciamento correlerebbe quei due plot a quella distanza e a quella differenza temporale.
Sì, io però non le ho chiesto questo, io le ho chiesto se era possibile correlarli tra di loro in senso spaziale e temporale compatibile con un aereo.
Due punti a quella distanza, a quella differenza di tempo, può passare sempre una traccia.
Quindi, per esempio, se io ho una traccia, un punto, poniamo, a Sustica alle 18.05 e un punto su Elba alle 18.06, siccome sono due punti, lei dice che ci può passare una traccia.
E come tra due punti passa una rete?
Ecco. Che velocità avrebbe questa traccia? Ce lo può dire approssimativamente?
Bisogna fare la differenza spazio diviso tempo, no? Tra la differenza spaziale divisa per tempo e trova la velocità.
Allora, dalla sua competenza, dalla sua esperienza, questa traccia indicata con questi due punti sarebbe compatibile con aerei a noi conosciuti?
Dovrei fare il conto. Adesso
ha bisogno di fare il conto, per lo spazio di un minuto esistente tra Ustica e Elba, ha bisogno di fare i conti.
Ah, usi, io pensavo quei due che stessi dicendo...
No, io le ho chiesto, visto che lei mi ha detto che tra due punti passa comunque una retta e quindi è sempre possibile fare la correlazione spazio-temporale equivalente ad un aereo, io le sto chiedendo se i due punti fossero uno su Elba e uno su Ustica, se lei è in grado di dirmi quale aereo in un minuto è in grado di coprire lo spazio Ustica-Elba.
Non avevo capito questa sua... Sì.
Invece i punti meno 17 e meno 12 erano tra loro correlabili secondo tempo e spazio compatibili con aerei a noi conosciuti?
Se ricordo bene, spazio diviso tempo era correlabile.
Erano correlabili. Mm? Erano correlabili questi due punti con altri punti di solo primario individuabili immediatamente dopo la caduta del 19?
Non abbiamo fatto questo tipo di elaborazione.
Guardi, io le devo contestare che l'avete fatta e come. Allora.
Nelle tracce non mi pare che compaiano nelle ipotesi di
traccia. Guardi, Presidente, possiamo prendere l'originale?
Darsi che ricordi male.
Scusi, no, forse ce l'ho io. No. Possiamo prendere l'originale, Presidente, perché così sì, è meglio, lo facciamo vedere a te.
Sì. L'originale di questo, poi me lo riporta, lo chiedo a Gradanti, sì.
Posso andare avanti forse, Presidente, intanto, tanto è...
Sì, sì.
Oh, per quanto riguarda invece il plot sempre di solo primario successivi, quello chiamiamo punto
ce
zero.
L'abbiamo,
ah, grazie, sì. Ecco, mi servono anche gli allegati, però, per favore, Presidente, anche gli allegati.
Ah, beh, allora anche gli allegati, allora va bene. Sì. Sì, allora prego, con l'altra domanda.
Sì, ecco, esaminasse i plot successivi al punto zero. Diciamo, chiamiamo punto zero l'ultima battuta con il secondario da parte del 19. E come faceste quale ipotesi di correlazione faceste tra questi plots? Lo ricorda questo?
Adesso posso immaginare più che ricordare. Basati su un criterio di velocità.
Sì. Teneste conto nel fare questa valutazione gli errori di precisione del radar?
Sì, sì.
Lei ricorda se vi erano dei problemi nella possibilità di effettuare queste correlazioni?
C'erano dei problemi.
Da che cosa derivavano questi problemi?
Dalla forte, come dire... dall'impossibilità di correlare tutto in modo univoco.
E quale ipotesi faceste per rendere possibile questa correlazione?
Beh, che alcuni di quei plot fossero falsi plot, per esempio.
Sì.
Per esempio.
Oppure?
Beh, oppure che fossero anche, diciamo, altri... che fossero più bersagli contemporanei, per esempio.
Cosa intende?
Più oggetti riflettenti contemporanei.
E questi oggetti riflettenti da che cosa sarebbero derivati?
Questa ipotesi non l'abbiamo fatta. C'erano più oggetti riflettenti.
Sì, ce lo può dire adesso, diciamo, da che cosa potevano derivare?
Potevano derivare da frammenti di aereo, per esempio, no? Per esempio.
Oppure
da altri oggetti presenti in zona.
Cosa sono gli altri oggetti presenti in zona, scusi?
Altri oggetti presenti in zona, non faccio nessun tipo di estrapolazione.
Voglio dire, nella interpretazione, siccome voi dovete interpretare dei radar, avete considerato quale tipo di oggetti che potevano essere presenti in volo?
Gli oggetti potevano essere o frammenti di aereo,
questo ce l'ha già detto.
O parti di aereo che si muovevano, o bersagli attraverso.
Sì, cos'è un bersaglio attraverso?
Un bersaglio attraverso è un altro aeroplano che attraversa.
Un altro aeroplano? Ecco.
Mm-hmm.
Allora, chiedo scusa Presidente, scusi, mi dà una mano, mi dispiace, no, se mi leva questo per favore, scusi, eh. Allora, le faccio presente, a proposito, ritorniamo Presidente a quella domanda di prima circa il fatto che non sarebbe stata fatta nessuna correlazione con i due plot, che nella relazione voi scrivete: la traccia veloce presenta due altri possibili plot visibili in figura 3 che, anche se molto distanziati, corrisponderebbero alle stesse velocità rilevate tra i plot 2B, 5, 8B, 9A e 12.
Non continui? Non dice altro?
No. Dice altre cose, non mi pare che dica...
Vabbè. Sicuramente, essendo molto distanti, la probabilità di correlazione era decisamente più bassa.
Come?
Potevano correlare. Adesso io in questo momento non ricordavo che avessimo considerato anche quei due.
Ma scusi, ma poi non avete fatto una relazione nel 1990?
Certo.
Ma uno degli oggetti, dei punti fondamentali su cui avete lavorato, non era anche questa possibile correlazione?
Certo, però nella relazione 90 abbiamo dato un'altra interpretazione.
Ah, ho capito. Va bene, posso fare vedere allora alla Corte.
Pubblico Ministero, lei ha detto a testa di ricordare la relazione del 1980, cioè i punti
fa.
Del 1980.
Magari se gliela facciamo vedere per ricordarla,
sì, sì.
Si evita di porre delle domande...
Figura numero 3. Questa, sì.
Presidente, mi scusi.
Sì. Siamo messi in condizione di esercitare il nostro mandato difensivo da questa Corte, oppure non possiamo tutte le volte assistere a questa scena. Qualcuno, credo che valga anche per il pubblico ministero, qualcuno sottopone un documento all'esame di un test e noi da qua non sappiamo che cos'è, che cosa non è.
Sì, no, ma io non
per carità, scusi per il tono, ma soltanto dovremmo trovare un modo per mettere in condizione sia voi che noi, che il pubblico ministero, di poter seguire e capire quanto si dice nel corso di un esame quando si utilizzano i documenti.
Lo so, però siccome quello è un documento, diciamo, originale, che è uno solo, facciamo in questo modo, il pubblico ministero lo mostra a teste e poi
Presidente, possiamo fare un ingrandimento e poggiarlo alla lavagna, no?
Ma,
se è possibile, no? Sì, sì, no, io non mi opponevo alle
sì, no, allora facciamo una cosa, sì, poggiamola alla lavagna, guardi, così pubblico ministero.
Se riusciamo anche noi a seguire.
Così, intanto,
possiamo dare atto che sarebbe la
figura numero 3,
abbiamo come figura 1, la Radarmanconi e Zero, scritto nell'elenco delle
figure. Figura 3, radar, come figura... 1 radar Marconi, emisfero sud.
L'elenco delle...
Cosa? Questa, l'allegato alla relazione. In fondo.
Presidente, l'allegato 3 alla relazione Selenia 1980, sì, l'avevo detto anche prima, sì.
Sì. Allora, la domanda, magari col microfono così...
Sì, allora, se si può avvicinare qui alla lavagna, se ci può indicare, vedendo ora l'allegato 3, quali sono i punti che, di cui parlavamo prima e la correlazione effettuata.
Io dovrei, a questo punto, rileggere tutta la...
Al microfono, poi...
Dovrei rileggere tutta la relazione per trovare anche il numero del plot. Penso che siano qua dietro. Oh no, non lo so. Avevano due numeri di identificazione, andiamoli a vedere.
Sono passati.
E allora in questo così non glielo so dire su due piedi. Non sono indicati col numero?
Guardi, allora, su questi punti meno 17 meno 12 che poi vengono collegati a questo punto 2 con una retta, che cosa, con due rette, che cosa sono?
Questi sono plot.
Sono plot.
E la retta che unisce il punto di meno 17 e meno 12, poi che unisce il punto meno 12 al punto 2, che cos'è?
È un'ipotetica traccia.
Grazie, Presidente. Va bene, allora, ingegnere, lei poi nel 1980 fu incaricato proprio come ausiliario a questo punto, nel 90 chiedo scusa, fu incaricato proprio come ausiliario del collegio peritale di effettuare una nuova indagine sul funzionamento dei radar. Ecco, ci può dire quali erano i problemi che voi, innanzitutto chi era che lavorava con lei? Quindi c'era lei.
Allora lavorava l'ingegner Sergio Bardini e l'ingegner Gaspare Galati.
Sì.
Noi eravamo ausiliari della commissione. Sì. Blasi.
Ecco, lei ricorda quali furono i problemi principali che voi affrontaste in questa relazione?
Il mandato era chiaro, dovevamo aiutare la Commissione a interpretare i dati registrati la sera del disastro e fornendo indicazioni sugli errori di localizzazione e aiutando nell'interpretazione poi dei dati stessi.
Sì. Ecco, individuaste qualcosa di nuovo e diverso rispetto a quello che conoscevate nel 1980 nel funzionamento degli apparati radar?
Sì, abbiamo individuato un comportamento, o perlomeno, non è che dai dati abbiamo individuato il comportamento, per scrupolo, per rigore, abbiamo riesaminato tutte le predisposizioni dell'estrattore essenzialmente per cercare di capire se, per dare poi delle misure, delle valutazioni più precise circa gli errori di localizzazione. E quindi abbiamo, oltre che revisionato la documentazione, siamo andati a intervistare il personale che all'epoca della valutazione in linea del sistema ATCAS era responsabile del setting dell'estrattore.
Sì.
E quindi in qualche modo poteva darci i valori della predisposizione sui quali poi basare certe
ma perché era necessaria questa ulteriore accertamento, questa ulteriore indagine?
Ma ripeto, avendoci chiesto di indicare gli errori di localizzazione al meglio, è stato capendo che dalla massa di dati registrati così confusa era difficilissimo poter tirar fuori qualcosa senza avere nel dettaglio più estremo anche conoscenza di quello che erano le macchine, sarà stato anche un'intuizione, abbiamo cercato di intervistare chi poteva darci una qualche informazione in più.
E che risultato avete avuto da queste interviste?
Dall'intervista abbiamo praticamente confermato tutto il funzionamento dell'estrattore in termini di dispositivi presenti. Quello che abbiamo in più, ed è stata una sorpresa, ci è stato trasferito una predisposizione dell'estrattore agganciato al radar Marconi, direi singolare.
Cioè, ci può spiegare?
Questa, allora, il radar Marconi per le frequenze utilizzate e per sensibilità era tale da presentare dei dati, cioè l'eco veniva poi presentato in una forma che era funzione della forza dell'eco ricevuto a livello radiofrequenza in antenna. In funzione di questa forma subiva delle modifiche, in senso che veniva allungato sia in distanza che in azimuth. E quindi si è andato a verificare effettivamente l'entità di questi allungamenti possibili e poi se c'era qualche dispositivo per disposizione per far sì che questi allungamenti venissero in qualche modo tenuti in conto. E per ciò che attiene l'estensione in distanza, il commento che abbiamo avuto dagli esperti dell'estrattore è che, vista la variabilità dell'estensione in distanza, per evitare fenomeni di spezzettamento in distanza quando l'eco è molto forte, era stato predisposto a questa soglia di mascheramento, chiamiamo così, che è praticamente un azzeramento dell'eco a valle della prima rivelazione, in modo tale che su echi forti non ci fosse poi un fenomeno di spezzettamento. Questa predisposizione valeva circa un miglio e praticamente faceva sì che, oltre a evitare fenomeni di spezzettamento, però se ci fossero stati due echi distinti a distanza inferiore di un miglio nautico, il secondo venisse alterato.
Alterato cosa intende nella posizione?
Alterato può significare completamente scomparso, cioè sì, completamente azzerato, oppure spezzato, oppure spostato in azimuth, per esempio.
E avete calcolato anche le possibili imprecisioni di misura che questo determinava? Qual era il margine di spostamento che poteva derivare e quali i margini entro i quali poteva verificarsi la soppressione?
Nella relazione sono riportati degli esempi dove si mostra che c'è una possibilità anche di un forte spiazzamento in azimuth. L'entità dipende dalla forza dei bersagli.
Avete quindi anche fatto questa valutazione di quanto potesse essere presumibilmente lo spostamento. Poteva verificarsi anche uno sdoppiamento dei bersagli?
Poteva anche verificarsi uno sdoppiamento dei bersagli.
E anche per questo avete valutato l'angolo entro il quale poteva verificarsi questo sdoppiamento o la distanza a cui poteva verificarsi?
Sì, ha riportato anche in termini piuttosto ampi anche quanto possono essere questi spiazzamenti e queste
divisioni. Quindi ci sono comunque dei limiti entro i quali questo si può verificare. Lei ricorda se in particolare avete fatto delle valutazioni anche sugli effetti di interferenza tra più oggetti vicini? Sulla posizione o sullo sdoppiamento o comunque sulla rappresentazione dei plots?
Sì, è stato fatto.
Questo particolare aspetto era noto in precedenza?
Non è stato nella reazione precedente, non è stato tenuto in conto.
Ed era ricavabile dai manuali, dalle attestazioni che vi erano circa le modalità di funzionamento?
Sì, se avessimo interpellato la stessa persona e con la stessa domanda avremmo avuto la stessa risposta.
Certo, questo con l'interpello. La mia domanda era però se questo risultasse da manuali o da documentazione.
Penso che ci siano dei cosiddetti libri tecnici dove è possibile che questo setting compaia. Non so se un dato poi trasferito in modo ufficiale all'utente.
Ma devo dire. Si ricorda chi fosse la persona che vi diede queste informazioni?
Sì, si chiama Bruno Giordano.
Presidente, posso far vedere al test il
lo stesso manuale, la stessa documentazione che ho fatto vedere prima, si tratta di un allegato, credo alla relazione del 1990, comunque trasmesso il 12 aprile del 90 all'ingegner Massimo Blasi, e contiene della documentazione relativa alle caratteristiche del radar e degli estrattori.